vorrei leggerti un messaggio che abbiamo ricevuto da parte di un fratello, dove lui parla delle possessioni demoniache. Si chiama Francesco, il fratello.
Francesco.
E chiede di spiegare la differenza tra i diversi tipi di disturbi del diavolo.
Sì, abbiamo pregato, Gesù mi ha dato delle scritture. Ce le hai, Angelina?
Sì, ce le ho.
Ce le hai scritture?
Sì.
Perché adesso sono per lui.
Lui ha fatto un'esperienza molto forte e dice che ci sono diversi livelli e tipi di disturbi del diavolo. C'è la tentazione, ossessione, depressione, vessazione, possessione e soggezione diabolica. E lui dice che ha avuto una possessione terribile con fenomeni di incarnamento, di levitazione, di forza erculea.
Erculea.
Con artigli nella pancia, l'aramaico che usciva dalla sua bocca, 7 persone che lo mantenevano.
Il 7 mantenerlo?
Sì, con mal di testa terribili, con chiodi conficcati nelle tempie, con rumori assurdi nelle orecchie, vomitando di tutto, con stadi di fortissimo disturbo della personalità. E dice lui, sapete perché? Perché mi hanno fatto malefici su malefici, invidie su invidie, perché Dio mi ha fatto fare bene a moltissime persone della mia città, sia materiale che spirituale. Perché ho lottato e denunciato politici, corruzione, e non ho abusato della mia situazione professionale. E dice, nella possessione ci sono sofferenze indicibili. E vi ascolto spesso, faccio la Santa Cena con voi, prego, evangelizzo per strada, faccio servizio negli ospedali per gli ammalati, eppure ho conseguenze ancora molto dannose. Sono stato con 2 donne importanti nella mia vita, che hanno fatto i miei stessi peccati. Allora perché il diavolo le lascia stare? Grazie di tutto, a presto.
Caspita, tutto qui c'è un curriculum qua.
Sì. Cioè, ha sofferto tanto per via del diavolo, ma è stato causato da malefici che altri hanno fatto. Prima domanda è perché queste donne che hanno fatto gli stessi peccati, perché loro non soffrono queste conseguenze, queste possessioni? Perché il diavolo le lascia stare?
Allora, parliamo di queste donne. E innanzitutto dico, non dovete lottare contro i politici, è sbagliato. E cosa volete lottare contro i politici? Gesù non ha combattuto contro l'imperatore romano, contro Roma. Dati a Cesare quel che è di Cesare. Cos'è di Cesare? L'inferno, le fiamme eterne. Gesù non ha sprecato tempo, non ha sprecato Vangelo per fare politica. Poco l'ha fatto Giovanni Battista, che ha criticato Re Erode perché ha rubato la moglie a suo fratello e gli ha tagliato la testa. Quindi se non volete che vi tagliano la testa, fatevi i fatti vostri, non sporcatevi le mani con la politica, perché è una perdita di tempo. Entrate in the realm of corruption, nella dimensione corruzione. Beh, io ho pregato su quello, su queste donne, e infatti il primo punto voglio parlare di quello. Ecco, ti ho dato lì 3 scritture su questo, Angelina.
Ok.
Allora, innanzitutto preghiamo per te, Francesco. Oggi il Signore ti libererà, devi solo credere. Ecco, riguardo a queste donne, quello che ho sentito dal Signore su di loro è che ho sentito Genesi 15:16. Lo vuoi leggere, Angelina?
Sì. Alla quarta generazione essi torneranno qua, perché l'iniquità degli amorei non è giunta finora al colmo. Genesi 15:16.
Guarda, dammi le altre 2 scritture che poi interpretiamo tutto insieme. Matteo 23. Dovresti darmi il verso 32.
E colmate pure la misura dei vostri padri.
Ecco, tutto qua. Matteo 23:32. Colmate pure la misura dei vostri padri. Secondo Pietro 3:9.
Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano a ravvedimento. Secondo Pietro 3:9.
Amen. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma è paziente, non vuole che nessuno perisca. Quello che succede con queste donne qua è che il Signore sta lavorando su di loro, cercando di portarle a pentimento. Tu evidentemente hai passato una linea, e allora il Signore ha dovuto tirare fuori il bastone pesante con te, cioè ha tolto la protezione e il diavolo ti sta tormentando. Però queste donne non sono conciate male come te.
E come lo sappiamo?
Lo sappiamo perché il Signore non sta facendo, non sta trattando loro come tratta lui. Quindi è arrivato il momento per lui di essere liberato, a ottenere la vittoria e di essere benedetto. E io sono convinto che il Signore lo vuole fare oggi.
Amen, sì.
Quindi se tu ci metti tutto il cuore, sarai liberato adesso. Tra l'altro, ti abbiamo mandato il corso di liberazione, no?
Penso di sì, però posso controllare subito.
Sì,
se
controlla,
l'ho ricevuto.
Fammi sapere, perché lì spiego come liberarsi dai demoni. Mm-hmm. Ecco. Quindi queste sono le... Cioè,
mi risulta, non lo so se l'ho ricevuto.
Comunque, se tu non l'avessi ricevuto, caro fratello, scrivi ad Angela, te lo manda, è un corso di liberazione di un mese, uno al giorno, 30 giorni. E il Signore ti libera. Con queste, è tutto nelle scritture. Sono tutto nelle scritture che ci sono fratelli che al primo giorno vengono già liberati. Tutto dipende quanto cuore ci mette. Non è pregare mille rosari, ma è credere. Non è quanto preghi, ma è quanto credi. Va bene, i farisei pregavano più di noi, ma non credevano. Ecco, allora il messaggio di queste tre scritture è che la coppa degli Amorei non era giunta al colmo e Dio non poteva giudicarli. Poi giunse, si riempì, e quando uscirono dall'Egitto, che furono 400 anni in Egitto, 430 anni schiavi, la coppa era piena. E Dio disse, comandò a Giosuè di sterminarli. Sterminarli completamente, tutti, bambini, vecchi. Perché? Perché era come Sodoma. Dio vedeva che quella gente lì erano è come Sodoma e Gomorra. Quindi non era come dicono oggi i satanisti, gli anticristi, guarda Dio cosa ha fatto, ha fatto stragi. No, non è una strage, è un giudizio. È come quando Dio manda la gente all'inferno. Cos'è una strage? No, lui è creatore, permetti. Il meccanico costruisce un motore e se non è buono il motore, che niente, lo cambia, lo butta via. Dio ha il diritto di giudicare la sua creazione. E gli anticristo che io vedo in internet che continuano a offendere Dio, non scherzate con Dio, voi che lo attaccate, che l'inferno è molto caldo. Allora, la coppa di queste due donne non è piena. Hanno fatto gli stessi peccati che tu hai fatto, però evidentemente tu eri più colpevole e il Signore adesso ha tirato fuori il bastone con te. Così fa il Signore con noi. C'è quello che tratta male la moglie e non succede niente. C'è quell'altro che la tratta male e divorziano perché la sua coppia è piena. Quella povera moglie o marito non ce la fa più con uno così. E ma senti, io quante croci devo portare qui. Quindi povere mogli, poveri mariti, cioè...
Non possiamo paragonare situazioni, perché ogni situazione è diversa. Solo Gesù può vedere nel cuore delle persone e giudicare le cose.
Ogni situazione è diversa, d'accordo, e però voglio dire, a volte il Signore, guarda dall'altra parte. A volte invece ti richiede di pagare il prezzo, va bene?
Sembra che Dio è ingiusto, però. A volte lui guarda da un'altra parte, solo per altri, e a me no, a me mi punisce.
Guarda da un'altra parte perché non hai avuto l'occasione di pentirti ancora. È come Jezebel, Apocalisse capitolo 2, le chiese di Tiatiri, dice, le ho dato spazio per pentirsi, non si è pentita, adesso io la getto su un letto di dolore, va bene, perché non si è pentita. I suoi figli li uccido con la spada, quindi i figli avevano superato il limite. Lei invece poteva ancora pentirsi. Chiese di Tiatiri, Apocalisse 2, la getto sul letto di dolore, e sperando che si pente. Se non si pente l'avrebbe uccisa anche lei, come i suoi figli. Quindi Dio c'è una graduatoria. Infatti al Tribunale Bianco, Apocalisse 20, verso 11, non tutti vanno al lago di fuoco, alcuni sì, e alcuni vanno invece nel prossimo capitolo, Apocalisse 21, la nuova terra, dove ci saranno i degenerati, ci saranno lì quelli che amano la menzogna, legge Apocalisse 22, 14 e 15. Quindi ci sono delle graduatorie. Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ok, va bene, a posto. Quindi semplicemente la tua ora è giunta, che tu, se il Signore non usa bastone con te adesso, vai all'inferno, insomma, ti perdi. Ma perché il Signore ti ama, ecco che ti offre la salvezza, lo Spirito Santo, il modo di uscire da queste cose. Quindi non devi guardare le donne come invidioso, perché loro non vengono punite, io sì, ma tranquille. Se quelle là non si pentano, andranno all'inferno, perché non sono salve.
Ah, quella peggio, sì.
D'accordo, invece il Signore ti ama e ti sta... Ecco, io vedo che stai cercando di uscire dalla fossa. Tranquillo, uscirai se solo guardi a Gesù.
E cosa pensi del fatto, lui dice, nella possessione ci sono grandi sofferenze e ci sono diversi livelli e tipi di disturbi del diavolo?
Guarda, sì, lui dà un intero curriculum, una lista incredibile, artigli conficcati in lui. Beh, io non ho tanta esperienza delle cose che tu scrivi, va bene, la mia esperienza è limitata a quello che dice la parola. Vai nella prossima scrittura, Angelina, Giacomo 4.
Giacomo 4, verso 6. Anzi, egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la scrittura dice... Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Giacomo 4, versi da 6 a 10.
Questa è la mia esperienza. Resiste al diavolo, lui se ne va. A me, guarda, sono 51 anni, faccio missionario... E il diavolo mi ha sempre attaccato di tutti i colori, ha cercato di uccidermi, anche ultimamente, attacca la mia salute. Il diavolo ha fatto generare nemici che mi odiano, che mi bestemmiano, mi insultano su internet, dicono che sono un diavolo, un drogato, sessualmente pervertito. No, sono loro i pervertiti. Io sono piccolo, sì, ma sono figlio di Dio, piccolo, ma sono missionario. Cosa? Non predico chissà cosa, sto predicando Gesù, sto predicando l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù, e questi qui sono figli del diavolo. Devono essere, perché non possono essere così bugiardi senza avere niente in mano, testimonianze, niente. Va bene, la mia esperienza è che tu resisti al diavolo, lui se ne va. Io sono anni che resisto a questi diavoletti di internet e se ne vanno, non possono fare niente. Che sono solo bugie. Allora io dico a te, devi solo resistere. Non ci sono diavoli speciali, come Gesù ha detto ai discepoli, questo tipo di demoni se ne vanno solo col digiuno e la preghiera. Cosa stavo dicendo? Che erano diavoli speciali, il diavoli con licenza di uccidere, licenza di possesso. Non ci sono diavoli speciali, non davanti a Gesù. Il nome di Gesù vince ogni diavolo, ogni demone, ogni legione. C'era una legione di demoni, 10.000 demoni c'erano lì in un posseduto. Cosa ha fatto? Cosa, Matteo capitolo 8? Si è buttato in ginocchio, erano due, in Matteo 8 erano due, in Luca 8 era uno, stessa storia. E allora, e ha detto in ginocchio, questi 10.000 demoni in ginocchio, sei venuto a tormentarci prima del tempo? Quindi Gesù non è solo lo sposo della Chiesa, l'amante, quello che ama la Chiesa, il divino amante, Dio, fatto carne, qui venuto qui per amare i peccatori, che porge l'altra guancia. Gesù è anche e sarà anche il tormentatore dei demoni, l'hanno detto loro. Sono venuto a tormentarci prima del tempo? Oh, misericordia! Almeno ti prego! Dice, non ci mandare nell'abisso, mandaci dai maiali. E allora i maiali 2000 sono buttati a mare, che i maiali sono più intelligenti di posseduti di oggi che si ritengono questi demoni. I maiali dice, no, preferisco morire che essere posseduto. I maiali. I posseduti dice, no, ok, andiamo a fare le guerre. Andiamo all'inferno. E andranno, se non si pentano. Guarda, quello che io ho fatto quando il diavolo mi ha attaccato è stato come queste scritture dicono: avvicinatevi a Dio, egli si avvicinerà a voi, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Guarda, io ho confessato i miei peccati a chi dovuto, alla persona o a Dio. Ho resistito al diavolo in continuazione. Non gli ho lasciato uno spiraglio un attimo, se no non sarei qui oggi. Se lasci uno spiraglio al diavolo non ce la fai, basta solo una crepa nella diga, la diga salta. Non puoi lasciare al diavolo niente. Ogni volta che il diavolo lanciava uno dei suoi pensieri infernali contro di me, e questo l'ho sempre fatto finché il diavolo non se n'è andato, funziona, non ci vuole tanto tempo. Ma bisogna però fare sul serio. Evidentemente tu non stai facendo sul serio. Non parlo nella carne, parlo nello spirito. Puoi ripetere mille rosari, ma se... Non sto dicendo che lo fai, però dico un esempio. Ma se non resisti nello spirito, il diavolo non se ne va.
Ma allora, nel suo caso, Francesco dice, a parte il fatto che lui fa quello che può, prega, evangelizza per strada, eccetera, ma ha detto che la causa è stata i malefici che altri hanno inviato.
Ma sai quanti malefici mi hanno inviato a me? Ma lo sai? Ma lo sai quante capre, falsi cristiani e falsi pastori che mi mandano maledizioni? Però tornano a loro, perché la Bibbia dice la maledizione senza causa, senza giusta causa, non ha effetto. E il male, dice il Proverbi, non se ne dipartirà, non si allontanerà il male da chi lo manda. Per questo che certi purtroppo credenti sono così conciati male, perché augurano il male agli altri.
Sì.
Guarda, io ho esaminato il mio cuore, guarda, ho guardato se vi erano delle cose non in accordo con i comandi del Vangelo. Ho fatto il possibile per camminare in obbedienza a Dio, niente di speciale, però camminare in obbedienza nel mio piccolo. E Dio non si aspetta da noi più di quello che possiamo fare. Tutte le volte che ho cacciato il diavolo, ho pregato per la liberazione di altre persone, nel nome di Gesù Cristo, è stata sempre nell'autorità della parola, come è scritto Angelina, Luca 10.
Verso 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni
e
su
tutta la potenza
del nemico,
e nulla
potrà farvi del male. Luca 10, verso 19.
I diavoli devono ubbidire, e se ci crediamo in Gesù, e ci crediamo con tutto il cuore, non con mezzo cuore, non con una caffettiera di camomilla mezza piena e mezza vuota, tutto il cuore, è un comandamento. Amerai il Signore con tutto il cuore e scaccerai il diavolo con tutto te stesso. Matteo 22, 37. Loro sanno, i diavoli sanno, se noi crediamo veramente o se facciamo finta o dubitiamo. Quindi devi credere con forza, nello spirito, non nella carne, non con mille Ave Marie e 2000 rosari. Vabbè, non è nella Bibbia queste cose, fratelli amati, amatissimi cattolici, volete svegliarvi, non ci sono nella Bibbia, state sparando al bersaglio sbagliato e lo mancate ogni volta. Dobbiamo credere con forza, non dobbiamo dubitare, esitare, ma dobbiamo usare la vera autorità dello Spirito che tutti i veri credenti hanno. Se sei un credente vero, ce l'hai questa potenza. Io mi ricordo la prima volta che ho cacciato un demone, è stato circa 20 anni fa. Ero una giovane ragazza, prima l'avevo fatto, lo facevo sempre, sì, certo, tutto, ma non funzionava, niente. Poi 20 anni fa c'era una ragazza di 20 anni, giovane donna, che si rotolava per terra, posseduta. Una giovane ragazza. Fu in una chiesa che era gremita di gente. Lo spirito mi ha guidato, mi sono avvicinato a lei, che si dimenava per terra, sembrava un serpente, in mezzo a tutti. E tutti fatto un circolo intorno. La chiesa è stata 400 persone, questa chiesa. E allora, come dici tu, giustamente, ci sarebbero voluti 7 o più uomini forti per tenerla ferma. Era una forza sovrumana. E fratello della chiesa si paura avvicinarsi, poteva picchiare la terra sul pavimento, spaccarsela, come si fa? Come quando i discepoli hanno detto, Matteo 17, c'era uno che buttava per terra un posseduto e il discepolo non ha potuto liberarlo. Faceva la scena questo demone. Ci sono demoni che fanno scenate, ok? Arrivato Gesù l'ha scacciato. Quindi, sì, come dici te, ci sarebbero voluti tanti uomini a fermarla. Ma Gesù, io guardavo questa ragazza per terra, c'era anche Debra, mia moglie. Gesù mi ha mostrato di non toccarla. Infatti, per informazione, fratelli che ascoltano, non dovete imporre le mani ai posseduti, avete capito? Non si impongono le mani ai posseduti, si comanda. Va bene, basta la parola. Angela, Matteo 8,16.
Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Matteo 8,16.
Capito? Gli impose le mani?
No, con la parola scacciò gli spiriti.
No, 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 non tocchi gli indemoniati, li comandi. E sta ragazza, io neanche l'ho toccata. Era proprio lo Spirito Santo che ha preso controllo di me, come lo fa con chiunque di voi, ci mettete il cuore. Chiunque di voi è salvato e battezzato nello Spirito Santo. Se non si è battezzato nello Spirito Santo, prega di riceverlo nel momento. Cosa ho fatto? Ho steso la mano su di lei, comandato il diavolo di lasciarla e di andarsene subito, adesso. Ma era la prima volta che lo facevo. E allora nel mio caso, in quel caso lì, va bene, la cosa è durata alcuni minuti, lunghi minuti. E la giovane cercava di allontanarsi da me, strisciando via per diversi metri, si strisciava lì indietro sulla schiena, strisciava, a mo' di serpente. E ti racconto la storia. Alla fine il diavolo è dovuto obbedire perché io non ho mollato. Zucca dura, quel momento buono avere la zucca dura, eh? A volte aiuta.
Sì.
Il diavolo alla fine è dovuto obbedire. Ho insistito fino a che il demone è uscito e se n'è andato. E la ragazza fu meravigliosamente liberata. Si è alzata in piedi come se niente che succede. Dio la benedica, anche Deborah pregava. Gloria a Dio. Lottava insieme a me. È bello avere una moglie che lotta con te. Non contro di te, con te. E anche mariti verso di loro. Personalmente io non credo affatto, sai, che servono 7 uomini per controllare una posseduta, a meno che la mettono le mani addosso, uno alla gamba, no, quelli non sanno cosa fanno. Vabbè, andiamo a Atti 19,16.
E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su 2 di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Atti 19,16.
Cioè, il nome di Gesù è molto, molto, molto più potente di tutti i diavoli esistenti. Capito? Mm. Dovete credere questo. Non credere alle paure che il diavolo vi lancia. Credete allo Spirito Santo che Gesù ci dà.
È vero.
Mai avere paura. Paura è lo spirito stesso del diavolo. Perché lui sa che finirà nel lago di fuoco ed è terrorizzato. Quindi quando avete paura, semplicemente il diavolo l'ha lanciato questa freccia infuocata, dice, oh, ho paura. No, 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 tu non puoi dire, ho paura. È il diavolo che ti lancia la paura, tu lo pari con lo scudo e gli dai un colpo di spada sulle corna. E il diavolo scappa.
Tu credi che questo è uno dei motivi?
Cita la parola, citala.
Credi che questo potrebbe essere uno dei motivi perché il diavolo entra? Cioè la paura? Perché mi ricordo, per esempio, eravamo in Est Europa e eravamo in guerra, la nostra missione era in guerra con le streghe della zona. E come tu dici, ci hanno inviato tante maledizioni, malefici, ci chiamavano al telefono per bestemmiare. E io non ho mai avuto da fare con le streghe, con fatture e così via, però tu ci ha insegnato a tutti noi non avere paura e non credere a queste cose che loro mandano.
Mai
non
avere
accettarle
paura.
Nella nostra mente, non accettarle nella nostra esistenza. Cioè, non credo che tu puoi toccarmi, non credo che tu hai potere su di me, il diavolo non può farmi niente.
Ma devi crederlo sul serio, non fare finta.
Sì, devi credere sul serio, perché se hai paura, il diavolo ti tocca con quelle
cose.
E
lui lo sa.
Però se invece hai la fede che no, non puoi farmi proprio niente, perché Gesù è con me, mi protegge, è più forte di te, allora questi malefici non ti toccano.
Come Davide davanti a Golia, io non ho paura di te, anzi io oggi ti taglierò la testa, darò il tuo corpo agli uccelli. E guardate, mi tagli la testa, non c'è neanche la spada, come mi tagli la testa? Adesso te lo faccio vedere, Dio gli aveva già dato la visione, sapevo cosa fare. Prendo una pietra, vium, 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 bang, in testa, quello cade come un salame, Davide corre, salta su di lui, gli prende la spada e gli taglia la testa, la alza e i filistei dicono, caramba, questo qui sa il fatto suo, questo veramente non ha paura, e vinsero la battaglia. Va bene, con lo Spirito Santo siamo potenti come Davide e di più, perché abbiamo la potenza di Gesù.
Quindi la paura può essere proprio uno dei motivi che il diavolo entra e ti dà possessioni, vessazioni o così via. E sto pensando anche, sai Giuseppe, alcune chiese usano il nome di Dio per inviare queste, non sono malefici, ma quasi, perché parlano nel nome di Dio, hanno visioni e ti dicono, Dio mi ha detto che ti succederà questo, quel male verrà su di te. E visioni da Dio. Però se tu non credi, dici no, quello non mi succederà, io cammino nella volontà di Dio, ubbidisco a Dio, faccio 100% del mio cuore appartiene a Lui, faccio quello che posso per Lui, non mi può toccare nessun male, ho visto che queste visioni non si avverano, mai, cioè non succedono. Però se hai la fede, se tu hai paura e credi a quelle visioni che quella sorella ti dice, questo ti succederà, Dio me lo ha detto. Se tu credi, se Dio lo ha detto, questo verrà su di me. Adesso aspetto quando succede.
Ma sgrida la strega.
Devi dire di noi.
Permettete troppe streghe di stare nelle chiese. Tu stai pensando a qualche situazione che è successo?
Sì, è successo tante volte, sì, ma succede in tutte le chiese. E fratelli ci scrivono che nella chiesa tale e tale gli hanno detto
non fare nomi
una visione che questo gli succederà.
Capito? Non fa nome.
E gli diciamo, ma non devi credere. Dio lo ha detto a lui, ma a te cosa ti ha detto? Tu devi camminare con la tua fede, non con la sua.
Arriva la profetessa grandissima. Vedo nella tua vita un uomo biondo con occhi azzurri.
Ma questo l'hanno detto ad ora. Ma diciamo 20 anni fa gli hanno detto che un uomo con una macchina bianca la sposerà, dopo 20 anni non è successo ancora. E dicono, sì, succederà nel futuro, aspetta, ma no.
Sta ancora aspettando le macchine bianche che passano.
Se non è avvenuto fino adesso, non ci credo che avverrà, basta. E a me non succederà niente di brutto,
Dora,
di male.
Ha detto già, voi conoscete la sua testimonianza, le sue esperienze sentimentali, e ha deciso di darsi a Gesù. E
cioè queste visioni sono veramente storie che Dio parla, tra virgolette. Ma invece i cristiani dovrebbero darsi da fare con quello che la parola dice, evangelizzare, brillare la luce, l'amore di Gesù e dimenticare tante visioni che non aiutano a niente, solo scoraggiare gli altri.
Ma la volete smettere di andare a cercare profezie dagli uomini? Maledetto l'uomo che confida nell'uomo o nelle donne. Andate da Gesù a prendere le profezie. Ma io non sono capace. Perché sei Lazzarone? Perché non ti metti in ginocchio? Perché non aspetti in ginocchio finché Dio ti risponde? E non mi ha risposto ancora, no. Prega e digiuna, disperati, vai a evangelizzare. Il mio digiuno preferito è andare a evangelizzare.
Amen.
Oh, perché quando evangelizzi devo digiunare di cretinate.
Sì,
non
sì.
Posso fare cretinate se sto evangelizzando.
Amen.
Ma ho così tanti problemi che non riesco ad andare a evangelizzare. Ma tu vai a evangelizzare, trovi gente che è più disgraziata di te, le cose gli hanno distorto più storte di te. Va bene, te ti è scappata la moglie una settimana fa o il marito, a quello gli è scappato 10 anni fa. Sto facendo dei paragoni. Capito? Vai fuori e trova qualcuno. Si suol dire nella storiella che non hai scarpe, c'è uno là che non ha piedi.
Sì.
Vai a dare l'amore di Gesù. Non prendete oro, argente. Cos'è detto Gesù? Non prendete oro, argento o rame. monete di rame, ma neanche d'alluminio. Andate solo per fede. Io tanti anni l'ho fatto, lo faccio ancora, però adesso fratelli ci aiutano con le decime, Dio li benedica.
Amen.
È giusto che al tempio vai con le decime, niente di male. Se non volete, vi vogliamo bene lo stesso. Quindi, fratelli, andate a cercare pecore. L'unica scusa che abbiamo per vivere è che andiamo a cercare pecore. Le chiese che sono morti viventi, che credono a Dio, siamo felici, Dio ci vuole felici, Dio non c'è bisogno di evangelizzare, tutto è profetizzato, c'è il destino, c'è il fato, tutto predestinato. Quelli non sono sicuro che sono cristiani. Per me molti di quelli cristiani non lo sono. Come possono essere cristiani e non capire niente dalla parola? Non capire il Vangelo completamente. Solo capiscono il Vangelo di prosperità e super grazia. E controllare la salvezza, che possibilmente non sono salvi questi qua. Insomma.
Quindi il punto è che la paura è uno degli strumenti del diavolo.
La paura è uno degli strumenti. Guarda, la stessa cosa con i cani. Io ho avuto varie esperienze di cani, con i cani, mentre andavo a evangelizzare porta in porta. E sono stato anche attaccato. Una volta un cane mi è saltato letteralmente addosso. Però lo Spirito Santo gli ha chiuso la bocca. Non ha potuto aprire la bocca. Mi ha dato un colpo sulla gamba, mi ha fatto col muso. Voleva azzannarmi. E l'indomani mi faceva ancora male. Però non ha potuto aprire la bocca. Lo Spirito Santo protegge i suoi piccoli, piccoli missionari. Ora, se tu mostri al cane che hai paura o scappi, probabilmente cosa farà Angela?
Ti morde?
Ti morde. Va bene? Devi stare fermo. Devi guardarlo in faccia al cane. E poi lo Spirito Santo ti guida. Magari lo sgridi, gli urli di no, fermo, non ti muovere, sempre nel nome di Gesù. Puoi gridare o puoi anche non gridare. Lo Spirito Santo ti guida. Non premeditare, lo Spirito Santo ti guida. Con il diavolo è più o meno la stessa cosa. Sgridalo in nome di Gesù e vedrai. Potrà abbaiare, ma sotto il suo bluff, lui sa che deve stare sotto i piedi della tua autorità.
Amen.
Perché il diavolo ancora non mi ha ucciso, non ti ha ucciso, non ci ha uccisi? Non può!
E vorrebbe farlo.
È sotto l'autorità di Gesù.
Amen.
Andate in questa potenza. Se sei vero credente, allora vuol dire che l'autorità ce l'hai. Se non dubiti, se non tentenni, se ti impunti con forza, convinzione, e fronteggi, guardi in faccia la tempesta e prendi le onde di petto, tieni gli occhi su Gesù, mano sulla spada, lo scudo su, in alto, il cuore pieno di lode al Signore. Vedrai, amore mio, fratello mio, sorella mia, fratellini, cari, il diavolo scapperà sempre. Va bene, io non potrei essere stato qui a servire il Signore 50 anni se il Signore non mi avesse protetto dal diavolo. Angelina, perché hai alzato la mano?
Vorrei leggerti un messaggio arrivato da Giuseppe via mail, 5 minuti fa è arrivato. E sta pregando per questo fratello Francesco che ha avuto questi problemi e chiede: ma perché altri non soffrono come me? Io sì. E dice Giuseppe di pregare e controllare il proprio cuore se c'è qualcosa che deve lui aggiustare davanti a Dio. Per esempio la scrittura di Matteo 18, 34 e 35 dice: il suo signore adirato lo diede in mano agli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio Celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Vedere se nel cuore forse c'è mancanza di perdono verso qualcuno. E dice Giuseppe: non esiste maleficio che possa resistere a Gesù. Se incontri Gesù nel tuo cuore, caccia l'uomo forte, il diavolo, perché basta la luce di un fiammifero ad illuminare un posto buio. C'è qualcosa nel cuore di questo fratello non in accordo con Gesù, che dà il diritto al diavolo. Grazie Giuseppe, Dio ti benedica. Quindi quando abbiamo questo tipo di problemi, sì, dobbiamo controllare il cuore. Cosa c'è? Un peccato del quale non mi sono pentita? Devo chiedere perdono? Devo perdonare qualcuno? Qualcosa deve essere.
Sono d'accordo, Giuseppe, sì, c'è qualcosa che il diavolo c'ha la porta aperta fino a un certo livello. Quindi devi digiunare e pregare e scoprire cosa c'è nella tua vita che non va. Capito? Non è che il diavolo è più potente con te che con quelle due donne. Non è che è più potente con te che con un fratello che invece l'ha scacciato il diavolo. Non ci sono diavoli con licenza di non scappare. No, no, scappano tutti nel nome di Gesù. Io, quello che sento io nel cuore è che in certo senso tu non c'è qualcosa che non stai ubbidendo, non stai facendo, devi scoprire cos'è. Non sarà troppo, non sarà troppo croce troppo pesante. Non sarà una croce troppo pesante, no. Io credo che devi scoprirlo. Io potrei pregare, magari il Signore me lo mostra anche. Ma il Signore vuole mostrarlo a te. Va bene, perché il Signore non gli piace, non gli piacciono le chiese piene di handicappati, seduti sulle sedie a rotelle ad ascoltare il grande predicatore, fratello Giuseppe. Il compito di un pastore vero, e spero di essere uno, è quello di insegnare ai fratellini e alla sorellina a diventare pastori come lui o anche meglio. Infatti ci sono fratelli nella nostra chiesa che scrivono, ricevono guarigioni, miracoli, che io rimango lodando il Signore, rimango senza parole, guardo come crescono questi fratelli. Stavo parlando stamattina qui in comunità, cos'è che stavo dicendo? E ti ricordi, Gloria, che alcuni fratelli stanno crescendo meglio di noi. E questo per me è il più grande diploma teologico.
Amen.
Questo per me è il più grande regalo. Vedere che i bambini crescono come il papà e meglio del papà.
Però poi ti chiedi perché alcuni crescono, altri no. Perché non sono tutti uguali.
E non sono tutti uguali perché alcuni sono un po' lazzaroni. Alcuni sono lì a pregare le Ave Marie. E dov'è la Maria? Dov'è? I papi le mettono il mondo nelle mani di Maria. È un secolo che lo fanno. Il mondo va a catafascio. Avete provato, signori papi, a mettere il mondo nelle mani di Gesù Cristo? È un suggerimento.
Cioè tutto dipende dal cuore di ciascuno. Ognuno cresce in base alla sua fede, in base a quanto del suo cuore dà a Cristo. E anche se ubbidisce, se perdona, se chiede perdono, se si dà da fare per Gesù.
Mia moglie mi ama di cuore. Ma perché? Perché io l'amo di cuore. Io, se io andassi in giro, corro di qui, corro di là, eccetera, e mia moglie dice, senti, ma non andiamo mica bene così, Capito? Cioè, tu mieti quello che semini. Non ci si può beffare di Dio. Quello che un uomo ha seminato, quello mieterà, Galati 6, 7 e 8. Galati 6, versi 7 e 8. Quello che semini, mieti. Signore, tutta la mia vita, guarda, tutto il mio cammino di missionario che mi dà sempre questa scrittura, questo messaggio, amerai Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e poi il tuo prossimo. Sempre questa scrittura mi dà. E io, è tutta la mia vita che mi studio di ubbidirla. È una scrittura del Vecchio Testamento. No, non è passato falsi profeti che non credete nel Vecchio Testamento. Questa è una scrittura del Vecchio Testamento, amerai il Signore tutto il tuo cuore. Non è passato il Vecchio Testamento, è passato solo quello che Gesù ha adempito. È morto al nostro posto, basta. Non devi morire per i tuoi peccati. Ci ha guariti, non devi ammalarti se credi. Ci libera dai demoni, non devi essere posseduto. Quello ha adempito. Nel suo nome cacciamo i demoni. Il Vecchio Testamento non c'era, nel nome di Gesù non c'era. Adesso c'è. Guarda, proprio ieri, il diavolo mi dava fastidio, mi sono impuntato, mi sono dato il Signore a scacciare il diavolo e è andato via. Non passa giorno che il diavolo non mi attacca. Il diavolo attacca voi, ma figurati se non attacca fratello Giuseppe. il nostro supposto predicatore qua, è il primo che attacca. E io devo stare attento, devo watch my step, italiano, watch my step, controllare il passo che faccio. Nel nome di Gesù Cristo, alleluia.
Amen.
Guarda, io non ho altri consigli per ora. Anche perché il tempo mi è scaduto. La clessidra, la sabbia è scesa tutta. Guarda, non ho altri consigli, tranne che se vogliamo che la nostra fede cresca, dobbiamo vivere e meditare nella parola. E allora la nostra fede crescerà, i risultati li vedremo. Gloria a Dio.
Amen.
Prova, fratellino, prova. Sono con te, siamo con te, siamo al tuo fianco.
Grazie, Signore.
Ti sorreggiamo nella parola, ti sorreggiamo nelle preghiere, stiamo intercedendo per te. Questa è una cosa che possiamo e dobbiamo fare, intercedere.
Amen. Grazie, Gesù.
Nel nome di Gesù.
Amen.
E la nostra fede crescerà e i risultati li vedremo, gloria a Dio.
Amen.
Prova, fratello, fammi sapere. Vedrai, funziona. Gesù funziona. La sua parola funziona. La fede funziona.
Grazie,
tutto il resto è perdita di tempo.
Grazie, Gesù.
E per quelle due donne che non vengono punite come te, prega per loro. Prega. Quando le incontri, se le incontri, stai attento, non cascare nella fossa. Parlagli di Gesù. E cosa devi dirgli? Quello che ti pare. Però ci deve essere Gesù.
Amen.
E cosa? Ma quello che vuoi, quello che Gesù ha fatto nella tua vita. Adesso pregherò con te. Adesso, subito. Preparati, mettiti in ginocchio, fratello. Adesso prego per te. Il Signore ti libererà. Se finalmente pregherai con tutto il cuore. Sei pronto, fratello? E dopo andrai da queste donne, se ti capita, e gli parli della testimonianza come Gesù ti ha liberato. Ma perché Gesù ti libera, adesso ti libererà, Signore, di sicuro ti libererà. Come è vero che mi chiamo Giuseppe, ti libererà. Ma tu devi collaborare, tu devi cooperare con lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ti benedice, ti libera, ti toglie la maledizione, ma se tu torni al peccato, non so qual è, è logico che Spirito Santo dice, non collabora. L'esercito ti dà il fucile, le bombe, tutto, ma se tu non le usi, butta le bombe spirituali sul diavolo, distruggilo. Non avere paura di lui, lui ha paura di te. Preghiamo. Ah, sì, Gesù, alleluia. Francesco, sei pronto? Se sei sintonizzato, chiudi gli occhi. Altrimenti ti manderemo la registrazione, ma devi fare questa preghiera. Non è un rosario, non è una ripetizione, non sono ripetizioni vuote. E pregare come Gesù pregava nel Getsemane, hai capito? Gesù non ha mai ripetuto una stupida preghiera, mai! Gli apostoli, mai! Le preghiere devono essere fresche, non devono essere congelate con la lunga conservazione. E quelle lì sono preghiere false. State lontano dalle preghiere false. Per questo che Dio non vi risponde. Le preghiere sono false. Pregate a Gesù, non al santo di qui e al santo di là. Ma Dio benedica i santi, ma non sono Gesù. Non hanno tutto il potere in cielo e sulla terra, come dice Matteo 28:18. Tutto il potere. Quindi vuol dire che tutto il potere è suo, quindi non ci sono intercessori di qui, intercessori di là. È tutto in Gesù. È lì la potenza. Un raggio laser celeste. Tutto attraverso Gesù. Voi che pregate ai santi dell'Inno, non sapete cosa state perdendo. Prega con me, Francesco. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, 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 gloria. Gloria. Io ti benedico, Francesco, ti libero dal diavolo, dagli attacchi del diavolo. Sii liberato adesso, in questo momento. Tu, Satana, taci, non sei autorizzato a parlarci. Silenzio! Non sei autorizzato a parlare, diavoli. Noi ti liberiamo nel nome di Gesù e di questa piccola chiesa mondiale ti liberiamo, sì, sei liberato, e adesso attento a cosa fai con questa libertà. È un talento che Dio ti sta dando. Usalo bene, come per la gloria di Gesù, nel nome di Gesù Cristo sei libero, sei benedetto, ti svegli tranquillo, vai a dormire tranquillo, ma devi andare a dormire con Gesù. Devi svegliarti con la preghiera a Gesù. Sempre a Dio, ma nel nome di Gesù. Alleluia. Sii benedetto, sii guarito. Demoni, voi siete legati, imbacuccati come dei salami. Non potete fare niente, perché Gesù è più forte di voi, più potente di voi. Nel nome di Gesù Cristo non potete toccare questo figlio di Dio, Francesco. Francesco, apri la bocca e prega con me. Signore Gesù, Francesco, aprire la bocca. Signore Gesù, battezzami nel tuo Spirito Santo. Scaccio ogni spirito di Satana, ogni spirito mio, lo scaccio. Voglio solo lo Spirito Santo di Gesù Cristo e basta. Voi demoni legati sotto i piedi di Gesù. Alleluia. Angela, Luca 10:19 per Francesco. Nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, ti benediciamo Gesù.
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10, verso 19.
Ok, mi scrivi e mi fai sapere i progressi. E questo approfitto, ho finito, ho chiuso. Francesco si è liberato e benedetto. Però voglio dire una cosa a tutti i fratelli che oggi pregheremo per le guarigioni. Ci sono dei fratelli un po' lazzaroni che abbiamo scoperto che guariscono e non dicono niente. Cioè, nello stesso attimo che ti senti meglio, devi dirlo, proclamare, perché sennò il diavolo torna. Devi proclamare la guarigione. Se qualcuno prega per te, io o qualcun altro, e ti senti meglio, devi dirlo. Mi sento meglio. Sei guarito? Sono guarito. Sono guarito, mi sento molto meglio. Devi dire che ti senti molto meglio.
Amen.
Attenzione, quello lì è orgoglio, è superbia. Cosa aspetti? Che c'ha un milione di dollari in tasca? Aspetti che puoi camminare sulle nuvole. Appena il Signore si muove, tu ti muovi. Appena Gesù ti fa migliorare, tu lo proclami. Voi ci dovete scrivere a me o a chiunque prega per voi, un'altra chiesa o quello che è, e che guarite. Dovete dirlo. È il momento di suonare la tromba. Oh, fratello Giovannino, hai pregato per me, mi sono sentito meglio, gloria a Dio. E vedrai che migliori.
Amen.
Però se cominci a migliorare, però ti vergogni. E allora vedrai che la guarigione potrebbe anche rallentare. Va bene, fratelli? Ok, aspettiamo vostre notizie nel nome di Gesù Cristo. Amen. Francesco, un abbraccio, un bacio. Alleluia.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Stefania. Riguarda questo messaggio che abbiamo appena dato a Francesco.
Andiamo.
Stefania di Leo e Danny.
Di Leo, ciao ragazzi.
Dice, buon pomeriggio fratelli amati.
Ciao Stefania.
Quanta verità dici fratello Giuseppe, non smetterò mai di dirlo. Nell'evangelizzazione c'è la via per la vera vita. Quante pecorelle che stanno andando qua e là come onde sbattute, senza una vera conoscenza di chi è Gesù Cristo. Molti ci chiedono come fare a risolvere i loro problemi. Semplice, spiegare che Gesù è la parola, tutta la scrittura testimonia di Lui. La scrittura è Gesù. Potrei sembrare ripetitiva, ma se tengono le Bibbie chiuse nelle loro vite nulla cambierà. Fratelli, avanti per Gesù. Vorrei mettervi nelle preghiere Rebecca, Giorgia, Cosimo e Domenico. Un abbraccio a tutti voi.
Grazie Stefania. Angela, prenditi cura.
Sicuramente sono pecorelle che hanno evangelizzato,
ecco,
che sempre chiedono preghiera per le pecorelle.
Sono raccomandate speciali, che Stefania è un'apostola speciale. Dio.
Grazie Gesù.
Dio vi benedica, siete preziosi.
Amen.
Che famiglia meravigliosa.
Amen.
Avanti nel nome di Gesù Cristo. E allora, grazie Gesù Signore, ti benediciamo, ti ringrazio Signore, grazie, grazie Signore. Signore, mettiamo Francesco nelle tue mani, Signore, nelle tue preziose mani, dalla protezione dei tuoi angeli. Aiutalo, Signore, a darsi una mossa, a darsi da fare. Signore, sospetto, ho il sospetto che non ha pregato con tutto il cuore, Signore. C'è qualcosa che non va, qualche piccolo infiltrazione che il diavolo entra. Vattene, Satana, nome di Gesù Cristo. Alleluia, Francesco. Amen. Fammi sapere al più presto i miglioramenti, perché tu già stai migliorando adesso, però non lo dici. E sono convinto che migliorerai ancora, ma se non lo dici sarai nei guai. E questo lo dico anche a tutti voi, fratelli Lazzaroni. Che il Signore vi tocca, che il Signore vi aiuta. Ma non dite niente, aspettate che arrivi il milione di dollari, virgolette. Gesù guarì 10 lebbrosi, solo uno tornò a ringraziarlo, e Gesù disse, ma non ho guarito 10? Dove sono gli altri 9? No, quelli aspettavano che Gesù gli dava chissà cosa, una casa nuova. Va bene? Siamo fedeli nel poco. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Angela, amen. A te.
Mettiamo un canto e poi facciamo un collegamento Skype con Italo, che è un fratello che chiede, anche questa è una cosa incredibile, ha detto che tutta la vita ha avuto difficoltà e delusioni, però circa 3 anni fa ha iniziato a fare una pratica Shaktipat, che ha imparato da un guru indiano, che poi gli ha risvegliato la Kundalini. Non lo so cosa significano queste parole.
È un demone indù, un demone al femminile.
La sua vita è veramente migliorata. Ha iniziato ad amare, a calmarsi.
Grazie a questo demone.
E il guru gli ha detto che questa è una parte dello Spirito Santo.
Una parte dello Spirito Santo, dice il guru.
Ma poi, quando lui si è avvicinato a Gesù, ha smesso di fare queste pratiche e la sua vita, ha detto, di nuovo rovinata.
Beh, logico. Tu prendi l'eroina, cocaina, certo che stai un pochettino meglio, ma quando la tagli, sono guai.
E chiede delle risposte su questo, una preghiera che faremo insieme dopo questo canto. Combattiamo nello spirito.
Cantate con noi, fratelli.
Satana sotto